Per cui, siccome attualmente, dopo un certo numero di anni, tu non devi più fare la pena carceraria se non sei mai entrato in carcere, la riduzione di questa soglia. Dal punto di vista della consistenza, qualora l'indulto passasse, considerato che la punta degli arresti è stata nell'82-83, quindi riportandola a 21 anni, avremmo il 2003-2004, sarebbe la punta delle uscite. Con il meccanismo anche rispetto alla prescrizione, se passasse anche quello, ci sarebbe una possibilità di rientro degli attuali rifugiati intorno, diciamo, al 2003-2004 e via dicendo. Questo per dire la questione dell'indulto. È una questione che in effetti ha, non dico un'assenza di possibilità di passare, però una scarsa possibilità di passare. Il che fare? Qui attorno a questa io ho raggruppato un attimo insieme alcune questioni che avete posto. Qui c'è un problema di far convergere su questo provvedimento ambienti culturali diversi. Ho detto prima sul piano dei numeri che c'è bisogno dei 2/3. È chiaro che un provvedimento con i 2/3, al di là del fatto che noi stiamo tentando anche una strada di vedere se in bicamerale sarà possibile ridurre il quorum dei 2/3, riportandolo, però questo, diciamo, come dire, è un altro percorso, appunto, quindi diciamo, è un'altra questione che può rischiare di rinviare la questione. Comunque, dicevo, c'è un problema di far convergere su questo tipo di necessità e ambienti culturali diversi. È un tema su cui si deve costruire, diciamo, una condivisione di persone anche che partono da ambienti molto diversi e che ognuno poi incida anche sulle forze politiche che in qualche modo lo rappresentano. Tenendo presente che gli sgambetti sono tanti, devo dire per esempio per la destra, fino a un po' di tempo fa c'era anche un atteggiamento, positivo all'interno, tant'è che ci sono due proposte anche presentate dalla destra, poi c'è stata invece una dichiarazione negativa da parte degli organi dirigenti del partito per paura di perdersi del consenso di base. Questa cosa è avvenuta fortemente a destra, avviene anche in altre famiglie, diciamo così. Il problema è quello quindi di far avvertire un certo consenso, non dico di base in senso lato del termine, ma di ambienti culturali attorno a questo provvedimento. Questa cosa si collega anche ad un'altra osservazione rispetto ai provvedimenti ai singoli. Io rispetto ai provvedimenti ai singoli sono molto dubbioso, nel senso che l'esperienza, diciamo, del sistema giudiziario italiano mi dice che i provvedimenti singoli offrono spazio a delle discrezionalità che sono incredibili. Io conosco, persone che, semplicemente per non aver chiesto niente, stanno in galera da un numero a Batangelo, quant'è che sta in galera? Bandoli, che sta dal 76? Dal 77 in sostanza, gente che non ha mai chiesto niente, cioè sul provvedimento al singolo c'è un rischio fortissimo di essere molto sensibili a come il singolo riesce a rappresentarsi in un certo senso. Ecco perché secondo noi l'indulto dovrebbe avere una connotazione proprio di tipo, dicevo prima, automatico, in maniera tale da dare un segnale di controtendenza in questo senso. Questo è il primo gruppo di osservazioni. C'è un problema invece politico che due interventi, due delle domande poi tiravano fuori molto fortemente. C'è il problema che, chiusa la vicenda giudiziaria, secondo me, io auspico l'apertura della vicenda politica. E l'auspico, lo dico in tutta franchezza, anche rispetto alle organizzazioni armate che secondo me hanno accelerato i meccanismi di irrigidimento dello Stato e contribuito anche ad una tendenziale diminuzione della capacità di incidenza del movimento che si era sviluppato, vuoi post 68 e vuoi post 77. Quindi auspico un chiarimento, cioè, per chi stava nel movimento come noi, sono stati in quel momento un elemento di rottura e di contrapposizione. Poi eravamo sul né con lo Stato né con le BR, in quanto che non condividevamo la posizione di risposta statuale. Però voglio dire, auspico un chiarimento rispetto a questo. E E d'altra parte auspico anche un momento di ripensamento politico, qui si parlava delle tre forze politiche che per esempio noi abbiamo all'interno, attorno alle responsabilità di chiusura che per dire simbolicamente rappresentate dall'ingresso di Lama all'università nel 77, cioè che cosa ha significato o simbolicamente rappresentate dalla posizione post le elezioni del 76 e della ricerca d'accordo con la Democrazia Cristiana, cioè cosa hanno significato queste in termini di bruciare un potenziale di espressione di pratica politica che si era realizzato in quegli anni, secondo me è tutto un discorso che andrebbe fatto all'interno della sinistra. Come andrebbe fatto il discorso di quali matrici culturali esistono nelle organizzazioni armate, anche in pratiche, come dire, tardo-resistenziali, in un certo senso, avute in matrici culturali anche precedenti. È tutta una sfera di discorsi su cui secondo me l'apertura politica è però l'apertura del confronto politico è possibile, come dire, a bocce ferme quando non si sta discutendo con chi sta in galera e chi sta fuori, quando non si sta discutendo quando ancora c'è un problema giudiziario. Il discorso delle chiese e il discorso europeo è il terzo gruppo della questione. Bene, io penso che le chiese potrebbero avere su questo tema della riconciliazione proprio e del recupero di un legame sociale in una società così assente di valori condivisi, condividere il valore del ritorno, diciamo, all'ordinarietà potrebbe essere un valore forte, potrebbero avere un ruolo molto maggiore di quello che hanno. Mi accorgo, per esempio, che per quanto riguarda la Chiesa Cattolica c'è un filone di appoggio chiaro a questo tipo di progetto che contrasta con un altro filone. Potrei mettere in questo filone, ad esempio, Monsignor Di Liegro, col quale abbiamo spessissimo contatti, o il Cardinal Martini o il Cardinal Lustiger a Parigi. Potrei mettere in un altro filone, per esempio, la Segreteria di Stato e il Nunzio Apostolico a Parigi. Cioè, cito Parigi, cito il Cardinale e il Nunzio Apostolico per indicare proprio due modalità assolutamente opposte di affrontare il problema. Cioè, c'è un problema di un percorso all'interno anche della Chiesa di chi vuole tendere ad un processo di riconciliazione, e c'è invece un discorso di chi ancora in qualche modo dà un plusvalore simbolico a quello che questa carcerazione o questo esilio in qualche modo rappresenta, perché poi qui rischiamo di dare sostanzialmente, noi stiamo giocando su un plusvalore simbolico in sostanza, cioè sembra che in questo universo del tutto cambiato, questo mondo cambiato, però quelle 200 persone in galera ci tranquillizzano sul fatto che c'è sta qualche valore fermo che teniamo. La questione a livello europeo si pone da un punto di vista inquietante, per esempio, per chi sta fuori, per quello che potrà essere l'adesione dell'Italia all'interno dell'area di Schengen, che pone un problemino rispetto ad uno spazio giuridico europeo. Voi sapete che l'area di Schengen pone un problema di transitabilità e quindi, nonostante ci sia stato in Francia attualmente un'assicurazione anche con la presidenza Chirac di non intervenire su quel tipo di situazione, però è chiaro che in futuro la percorribilità, diciamo, da un paese all'altro pone un problema di spazio giuridico europeo. Per dire come sono le situazioni, anche perché poi dietro queste situazioni che mi rendo conto che io tocco a volte con un tono forse troppo, come dire, giuridico formale, però poi ci sono le persone concrete in carne e ossa. Claudio Cerica, no? Che tu probabilmente conosci, un veneto, non so se lo conosci, comunque io lo conosco molto bene, uno di questa, come dire, eversione minore, autonomia veneta per intenderci, rifugiato a Parigi, pena 5 anni soltanto, si sposa in Francia, quindi cittadino francese, ad un certo punto va in Tunisia in quanto cittadino francese a farsi le vacanze, intanto era l'estate in cui c'era stato il delitto del catamarano, non so se vi ricordate, quindi cercavano in tutti i porti. Lo cattura la polizia e lo porta in galera in Italia col mandato di cattura internazionale. Interviene la Francia e riottiene dopo un po' di mesi di riportarlo quindi in Francia e da lì chiede l'unificazione di tutti questi suoi procedimenti, uno con condanna 1 anno e mezzo, uno 2 anni, un altro 1 anno e mezzo. Gli viene negata questa, voi sapete che c'è un meccanismo che si chiama da un punto di vista giuridico la continuazione del reato. Vale a dire, tanti piccoli reati che ho fatto sono visti come un'unica attività criminale e quindi non sono la somma delle singole pene, ma mi si dà una pena a base e un po' di aggiunta per le singole cose. Gli viene negato questo, quindi gli rimane ancora da fare 4 anni e mezzo, sempre su cose minutaglia, cose piccole, e in questi giorni evidentemente era rientrato in Italia. A Roma trova una patente per terra di una signora che gli era caduta la patente, riconsegna la patente a questa signora e questa c'era andata con un carabiniere che gli chiede le generalità, si fa 4 anni e mezzo, ora di galera e non gliele toglie nessuno. Cioè questo siamo a parlando di roba avvenuta nel 77, eccetera, eccetera, che nel 97, dopo la patente riconsegnata, è. Questi sono i rischi dello spazio giuridico, le difficoltà, no? Poi che ci abbiamo su questi. C'è un problema quindi europeo che crea allarme, c'è un problema europeo che può essere anche di indicazione. In alcuni stati si è sempre trovata una possibilità di chiudere una determinata questione. La stessa Germania, che in maniera violentissima ha affrontato il problema della RAF, suicidando i detenuti e ergendosi a modello, vi ricordate lo stesso film, Anni di Piombo, eccetera, modello della carcerazione speciale, eppure quella stessa Germania ha saputo trovare poi una modalità di conclusione ben più rapida successivamente. Io non la voglio indicare a modello per la prima parte, però ha saputo trovare poi una modalità di conclusione ben più rapida successivamente. Ecco, allora il problema europeo ci si pone anche perché è incredibile che in una situazione di Europa unita noi abbiamo ancora invece determinate situazioni di avere gli esuli in Francia, ma rendete conto l'assurdità in sostanza di cui stiamo parlando, si parla di Europa unita e noi abbiamo gli esuli come se ci avessi gli esuli in Abruzzo, no? Tra un po' io ho quello che sta in Umbria e cose di questo genere. Questo era, mi sembra, il corpo delle domande. Quanto a quello del rapporto tra trasformazione anche radicale, non violenza e lotta armata, te lo affido a te, penso che sia comunque, come dire, un problema su cui io perlomeno non saprei dare una risposta assolutamente, insomma. Quindi non credo neanche sia facile chiederla.
Infatti, anche per me è difficile perché credo sia un problema, una riflessione collettiva. Non è, io, come riflessione mia individuale, chiaramente ho superato il discorso della lotta armata, l'uso della violenza. Però, questa è una riflessione individuale. Come riflessione collettiva, poi non c'è stata una riflessione completa, anche perché la vicenda è aperta e qui è una riflessione che non può essere fatta solamente da una parte, deve essere una riflessione credo collettiva. C'è stata una riflessione, diciamo, parziale che ha preso atto del fallimento del progetto della lotta armata nel nostro paese e quindi, ma non solo, che poi diciamo, l'ha collocata in un contesto più ampio, cioè della chiusura di un'epoca, intendeva di un'epoca diciamo, cosiddetta rivoluzionaria, in cui lo strumento, cioè il paradigma per poter risolvere, affrontare problemi di liberazione, c'era il paradigma marxista-leninista, no? L'altro tracciato insomma, della lotta armata, l'attacco allo Stato, l'abbattimento dello Stato, quindi dentro tutto quanto il paradigma così del marxismo-leninismo, quindi che appunto dentro questa diciamo, vicenda di riflessione si è chiusa anche perché c'è stato così, il fallimento del cosiddetto socialismo reale. Io quindi tenderei però a dividere il discorso sulla violenza e lotta armata, altrimenti secondo me si crea confusione, cioè un discorso è una riflessione sulla violenza, perché la violenza esiste nei rapporti sociali, quindi questo credo sia una riflessione ampia e collettiva, generale, questa, non è che è superata oggi, c'è violenza nei rapporti sociali. E il discorso è quindi questo un tipo di riflessione, violenza nei rapporti economici, violenza nei rapporti personali, cioè la violenza c'è indubbiamente, oggi forse più oggi che 20 anni fa. Sì, ma questo è vero, non è che la situazione sia migliorata, non è che anzi è peggiorata. E quindi c'è questo tipo di riflessione ampia, generale, che va fatta sul discorso sulla violenza proprio, no? Questa fase no? Della storia dell'umanità. E dall'altra c'è il discorso sulla lotta armata, che deve essere una riflessione un po' staccata dal discorso sulla violenza, perché la lotta armata, se non si capisce questo, poi non si riesce a fare una riflessione seria, secondo me, perché la lotta armata era un progetto politico. Cioè, l'uso delle noi usavamo le armi per fare politica. L'omicidio politico era uno strumento per fare politica. Questo dentro tutto l'orizzonte della cultura, magari ecco, noi una cultura molto superficiale, così, analisi un po' fuori da una realtà, però era collegata dentro tutto un paradigma, il bagaglio della cultura del Novecento, del marxismo-leninismo, dell'uso delle armi come metodo di lotta, come metodo di lotta politico. Un dibattito quindi sull'uso delle armi che magari, dico in Europa ormai, cioè, poi si è chiuso perché è stato quindi fallimentare, ma ci sono altre parti del mondo in cui si dibatte ancora sull'uso, no, della lotta armata, non della violenza, secondo me, della lotta armata, perché la lotta armata appunto è stato in Italia è nata come progetto politico, non è, cioè, questo appunto per distinguere, perché altrimenti credo si crea un po' confusione. Ora, il problema qual è? Che non c'è stata esperienza. Io credo che siccome sicuramente, quindi no, questo per dire che la riflessione molto più ampia, che riguarda proprio credo, tutto il contesto culturale anche in cui è nata, diciamo, la lotta armata in Italia, in Europa, non era solamente italiana, perché insomma forse prima la lotta armata nasce in Germania, so, Meinhof, Bader, la cominciano a praticare e forse la rottura in Europa la operano proprio loro. Poi in un paese come la Germania, che era, pensare alla lotta armata in Germania era terribile, insomma. Eppure loro hanno rotto e questa rottura ha avuto una forte, per esempio, carica simbolica anche qui da noi in Italia. Quindi sicuramente questa vuol dire una riflessione molto più ampia, che riguarda un po' tutto il discorso anche del socialismo, come si è realizzato, questa fase storica che si è chiusa, con rivoluzioni che hanno prodotto anche, che ne so, la Cambogia, Pol Pot, cioè hanno prodotto delle grandi aberrazioni. Aberrazioni che in parte, parzialmente, in maniera grottesca, avevamo anche noi dentro, abbiamo avuto delle situazioni veramente, non dico polpottiane, ma siamo delle cose, per dire, era un orizzonte che un paradigma ci coinvolgeva un po' tutti quanti, quindi non so io, cioè, è un tipo di riflessione che è difficile fare sull'appunto sulla non violenza, anche perché non c'è stata pratica da noi di lotte, penso, di non violenza, insomma, per cui è un discorso da avviare, credo, e forse l'indulto, quello che diceva Mauro, potrebbe essere un momento grande, una grande occasione, se si ha questo coraggio politico, per poter avviare veramente un discorso grande da questo punto di vista, credo.
Diciamo, alcune cose che ci sono in piedi sono, come dire, gruppi, chiamiamoli così, gruppi di pressione. Cioè, voglio dire, ad esempio, io non so voi a livello proprio di rapporti, adesso questo intervengo su un terreno che non conosco, dell'associazione vostra rispetto a reti di associazioni esistenti o altre situazioni che possono in qualche modo incidere. Certo è che, per esempio, una posizione della Chiesa Cattolica in maniera più chiara, più netta, non sarebbe
senza significato. Cioè, non si può pensare che a Roma interviene su questo problema Diliegro, che poi figuriamoci autorevole, però è lo stesso che interviene sugli zingari, è lo stesso che interviene, cioè, su tutti quanti gli sfigati della terra. Cioè, bisogna in qualche modo anche, come dire, dare una possibilità di situazioni anche un pochino più corpose, per esempio, rispetto a queste cose, proprio numericamente più corpose. C'è un problema, per esempio, in particolare, rispetto poi al riflesso sulle aree politiche, perché la rappresentanza, diciamo, politica dei cattolici poi a livello parlamentare è oggi, come dire, variegata in vari settori. Purtroppo, quando la rappresentanza politica e parlamentare era più uniforme dei cattolici, c'era una possibilità di affrontare questo problema in maniera un pochino più unitaria. Oggi noi abbiamo, per intenderci, della ex Democrazia Cristiana, ad esempio, abbiamo che i popolari hanno molta, essendo poi, io le capisco, essendo persone molto spesso collegate all'impostazione morotea del partito, hanno una, come dire, una disponibilità culturale, ma una difficoltà esistenziale molto forte. Il CDU, CCD hanno una grandissima distanza da questo problema e nessuna volontà di ora io non voglio dire che voi possiate fare riferimento a però voglio dire che eppure sono forze anche abbastanza sensibili a ciò che poi in qualche modo le chiese o le associazioni di area ecclesiale vanno elaborando. Questa secondo me è una lobbying da fare in maniera abbastanza concreta. La posizione che per esempio prende non penso che voi possiate intervenire su questo, ma che prende comunque l'Avvenire in quanto organo della CEI su questo problema è una posizione sicuramente importante. La possibilità di incidere sulle posizioni dell'Avvenire sicuramente non può discendere dal rapporto probabilmente diretto con la Conferenza Episcopale, però può invece discendere da una capacità di costruire una rete di associazioni che su questi temi iniziano a discutere e fanno sentire un po' anche la propria voce. Questo io intendo come possibilità di lobby. Sul terreno laico della sinistra, sul
Nessuno legge Avvenire.
sì, no, ma io me li no, ma io non dico nessuno legge, io scusate. Sono molto cauto, non vi volevo dare dei lettori o scrittori di Avvenire. Intendevo
solo la
dire però,
domenica io per
no,
semplicità.
però intendevo dire che in qualche modo, rispetto a un gruppo che nel suo essere anche un gruppo di riferimento religioso ed ecclesiale ha una connotazione costitutiva, c'è un'attenzione diversa da parte anche della stampa cattolica, eccetera, che non rispetto a un gruppo chiaramente laico. Sul problema laico, il problema è analogo. Io guardate, non sono sicuro per niente che se si arrivasse ad un momento di votazione effettiva, al momento proprio conclusivo di votazione, il fronte anche dei tre partiti che noi abbiamo presenti all'interno nostro sarebbe omogeneo. Non sono sicuro per niente. Lo è nella misura in cui è distante il momento dell'approvazione, e allora è molto facile essere omogenei. L'esperienza sulla legge dell'ergastolo, che è andata in discussione al Senato, ha fatto sì che i primi quattro interventi voi sapete che per tradizione da varie legislature tutta la sinistra, prima il PC, poi PDS e Rifondazione, presentavano in apertura della legislatura, proprio come tradizione, una proposta di legge di abolizione dell'ergastolo. Ormai questa cosa durava da 8-9 legislature. In nessuna legislatura veniva mai messa in votazione, diventava un gesto di testimonianza. In questa legislatura, ahinoi, è stata messe in discussione in Commissione Giustizia del Senato. I primi quattro interventi che invitavano alla cautela, quantomeno, che diceva, sono stati tutti e quattro dell'Ulivo, diciamo proprio tutti e quattro. Dopodiché la destra non ha avuto neanche bisogno di chiedere maggiore cautela, perché tanto è andata così nelle cose. E sono stati nell'ordine, tanto io ormai ho l'abitudine sempre di dire nome e cognome, è stato il senatore Bertoni, ex Associazione Nazionale Magistrati, cioè presente. Il senatore Fassone, ex magistrato del Tribunale di Sorveglianza, no, perché le provenienze sono abbastanza significative, ex magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Torino, il senatore Lubrano Di Ricco, ex magistrato, e Daria Bonfietti, della quale c'è maggiore giustificazione, ex, no, insomma, rappresentante dei familiari delle vittime di Bologna, no? Avete presente? Quindi in realtà, se escludiamo la Daria Bonfietti, i primi tre interventi è stata la corporazione della magistratura che in qualche modo, indipendentemente dall'appartenenza allo schieramento politico, ha fatto sentire la propria voce. Questo poi è quello che c'è dietro. Allora ecco, io dico, l'esperienza mi porta a dire che anche a sinistra, qualora si arrivasse poi al voto definitivo nell'aula, bisognerebbe stare ben attenti alle assenze, a quelli che se ne vanno e via dicendo. Quindi c'è un problema di lobbying anche a sinistra. Cioè c'è un problema, c'è per esempio un'idea un pochino così, da sconfiggere, che è quest'idea così ostile, scusate se torno sugli esuli, ma così ostile, così veemente contro chi si è sottratto alla cattura, ma veramente molto veemente nell'ostilità, perché c'ha dietro un'idea educativa del carcere, perché fa bene riconsegnare e passare, no, all'interno del carcere, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che pure Giorgia Mendola, che pure non era, come dire, una delle punte di diamante più avanzate, no? Nell'impostazione di sinistra, diceva sempre che il massimo della carcerazione doveva essere 5 anni, perché già 5 anni ti trasformano l'individuo in maniera radicale e sistematica. Quindi c'è un problema di costruzione di una cultura, diciamo di una cultura della ricomposizione del tessuto sociale, anche da portare avanti a sinistra. Questo secondo me è un punto forte, perché mentre questo mio discorso, se lo sentisse oggi un responsabile giustizia di Rifondazione o PDS o Verdi, direbbe: ma come è campato per aria, noi siamo ben schierati, eccetera, eccetera. Vari segnali mi portano a dire, non da ultimo la lettura poi degli interventi patetici in commissione da parte di alcuni rappresentanti anche, mi porta a dire che in sostanza è bene fare un lavoro di lobbying anche a sinistra.
Grazie di tutto. Vi diamo, beh, intanto il nostro impegno e la volontà di essere informati, eccetera. Anche e soprattutto, solo perché vogliamo che Franco possa rimanere con noi oltre le 10:30 la sera, ogni sera. E poi invece ci invitiamo anche a mangiare e bere qualche cosettina qua fuori.
Posso dire una cosa
Sì.
solo, scusa, perché mi viene in mente un punto su cui torniamo un attimo alla questione del terrorismo, lotta armata, eccetera, eccetera, proprio sulla detenzione. Guardate, mi viene in mente dal fatto di rientrare la sera oltre le 10:30, eccetera, eccetera. Un punto che non sta in piedi è che sia data, per esempio, la semilibertà per tempi lunghissimi, enormi, e che non sia, come dire, connessa dopo un po' di anni alla possibilità, per esempio, della detenzione, ma questo per tutta la detenzione, della detenzione domiciliare. Guardate, io ho partecipato nel 74 al dibattito sulla riforma e poi dopo nell'85, diciamo con le commissioni giustizia prima e dopo. Le misure alternative erano pensate come un percorso verso la libertà, quindi avevano una progressione. Qualcuno potrà dire che questo è un meccanismo troppo correzionalista, cioè, comunque avevano una progressione.
sono diventate delle afflizioni attenuate. Cioè ti do l'afflizione ma un po' meno, devi stare in galera però ti do qualche ora per uscire, eccetera. E hanno perso l'idea anche trattamentale che avevano all'inizio. Allora, per esempio, una battaglia, perché, e vi pongo il problema di molte madri, io conosco madri che i cui bambini non sanno che la madre è in galera, conosco madri che si addormentano la sera nel letto col ragazzino, se ne vanno quando il ragazzino dorme e ritornano la mattina perché c'è stato il problema di ancora molto piccolo di come affrontare il tipo di situazione e via dicendo. Ecco, allora questo problema di fare in modo che le misure alternative riacquistino progressione e di fare in modo che la semilibertà sia dopo un certo numero di anni, non dico subito, congiunta con quantomeno la detenzione domiciliare, o comunque poi diventi semilibertà to cure con firme di controllo o cose di questo genere, tra l'altro, peraltro, in un sistema che tende a tagliare conti e drasticamente ridurrebbe anche la spesa carceraria e creerebbe un po' di posti nelle sovraffollate carceri, no? Perché se questo se ne dorme a casa c'è un letto libero, quantomeno all'interno del carcere in situazioni sovraffollate. Scusate.
Credo che comunque noi non chiudiamo qui il lavoro, sì, stasera, ma ci daremo un appuntamento con chi è interessato anche a riprenderlo un pochino a livello nostro di gruppo di lavoro per portare avanti, ci daremo un appuntamento successivo per portare avanti questo lavoro a livello di gruppo di lavoro. Grazie, scusate, perdonate il prolungamento, ma il tema lo richiedeva. Venerdì prossimo c'è un incontro di preghiera ecumenica a San Marco sulla riconciliazione con il pastore Paolo Ricca, la sera alle 7. Basta, buon appetito a tutti.
E grazie ancora.